voce. Il gatto, si sa, è animale fortunato, forse fortunatissimo in letteratura. E la letteratura disegnata, il fumetto, non fa eccezione. Non sarà dunque, diciamo, un libro dedicato a un gatto a stupirci? E la risposta è ni. Perché un conto è un volumetto e un conto sono oltre 700 pagine che raccolgono quelli che in precedenza furono tre volumi usciti tra il 2007 e il 2009. Stiamo parlando dell'integrale di Cronachette, pubblicato da Coccolino Press. E per vedere cosa abbia da dire a sua discolpa, sto scherzando, è in collegamento l'autore Giacomo Nanni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Giacomo Nanni, fumettista, illustratore, classe 1971, di cui ricordo almeno lo stupendo Atto di Dio, uscito nel 2018 per Rizzoli Lizard e che nella sua versione francese ha vinto il Prix de l'Audace a Angoulême 2020. Giacomo Nanni che è, lo dicevamo, anche l'autore di queste oltre 700 pagine feline di Cronachette. Vorrei che intanto ci raccontasse lei la storia editoriale di questa raccolta, a cui io ho solo accennato in apertura.
Beh, in effetti è una raccolta completa dei tre volumi che sono usciti a partire dal 2007 ed era iniziato veramente in maniera anche abbastanza improvvisata, perché all'epoca il mio editore seguiva il blog che tenevo, che aveva tipo 6 lettori, cioè nel senso che veramente una cosa fatta in casa.
Ma tra questi c'era l'editore?
Tra questi c'era per fortuna l'editore e in effetti mi incoraggiò a continuare su quella strada, perché avevo fatto qualche pagina che era ispirata a questo gatto che, devo dire, non c'era già più, cioè non ho mai disegnato in diretta, non è un diario, ecco, il libro, quindi si sta parlando in effetti di una specie di libro autobiografico, perché io compaio nel libro, ma compare in particolare il gatto. In effetti io compaio dopo già qualche pagina, a un certo punto in effetti disegnando queste pagine dedicate al gatto è stato inevitabile inserirmici dentro, e nel libro in effetti sembra quasi che io viva solo col gatto. In realtà, per fare una storia completa, sarebbe stato necessario aggiungere i vari coinquilini che erano i miei genitori e almeno una sorella all'epoca, quindi era proprio il gatto della casa.
Lo ha detto, le Cronachette appunto non sono estranee a questa dimensione autobiografica che poi incontriamo in molti fumetti contemporanei, anzi potremmo dire che ci sono dei veri e propri filoni autobiografici legati al fumetto, ne abbiamo parlato spesso anche qui ad Alice. Il suo procedimento però mi sembra più sottile, perché oltre a essere, come direbbero i francesi, un po' décalé, fuori contesto, così inatteso, eppure abitato dall'elemento magico che sorprende, stupisce, intenerisce perfino. Ne parla tra l'altro anche Tonio Troiani in un bell'articolo su fumettologica.it. Vorrei sapere se ha riflettuto sulla rappresentazione di sé in queste pagine, attraverso il gatto o no, o se si tratta di qualcosa di più naturale.
Sì, è stata una cosa un po', dicevo, improvvisata, non pienamente pensata, non c'è veramente molto di calcolato, quindi ho disegnato soprattutto le primissime pagine. Primissime nel senso le prime 300, perché il primo volume contiene circa 360 pagine. Questo primo volume è stato disegnato così, andavo veramente all'impronta, quello che ogni giorno mi si presentava come interessante o anche non interessante. Spesso la magia è da cose inutili, noiose, che succedono magari sotto i nostri occhi tutti i giorni senza che ce ne rendiamo conto, come veramente la luce che cambia alla finestra durante lo scorrere della giornata, cose così.
È vero che c'è questo gatto, ma non è un gatto qualunque, il gatto è Esterina.
Sì.
E io mi chiedo comunque cosa spinga un autore a costruire un'opera così articolata e monumentale, in fondo, intorno a un gatto. Ci si può dire, certo, il gatto è un alter ego di chi disegna. A me sembra più spesso che invece chi disegna sia l'alter ego del gatto. Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì. In effetti nel libro io parlo con lei. Si tratta chiaramente di una finzione.
Sì.
e allo stesso tempo credo che ci sono cose che magari io dico nel libro che non avrei detto se non c'era il gatto. Quindi è il gatto, in effetti, che mi fa parlare.
Il gatto è un modo per dire io, si potrebbe dire, quella parte di lei che può permettersi in fondo di dire o fare determinate cose.
Sì, penso che sia un po' sopravvalutato l'io inteso come qualcosa di permanente e assolutamente definibile. definibile, è un po' difficile definire esattamente che cosa siamo.
Il Novecento l'ha anche un po' smantellato in fondo, l'io.
Forse sì, noi che viviamo il seguito di quella storia non siamo perfettamente consapevoli, cioè non è che tutti quanti abbiamo letto i filosofi del Novecento, però c'è qualcosa che forse si è un po' impresso nel nostro modo di pensare, in qualche modo, non lo so.
Eppure si potrebbe comunque dire, soprattutto nell'ambito del fumetto, esistono moltissime opere che si dicono almeno autobiografiche. Prima parlavo di filoni. Questo potrebbe essere quasi in contraddizione con quello che dicevamo e che mi sembra comunque giusto.
Sì, infatti. A me il filone autobiografico è curioso, è bello, è divertente. Uno degli autori autobiografici che ho sempre preferito in realtà è americano, Chester Brown. Se c'è veramente un autore fra questi che possa avere influito su quello che faccio, è lui. Per il resto sì, è una tendenza, e un po' forse in Italia anche si sta un po' esageratamente insistendo, ecco, su questa tendenza. È un peccato perché, come dire, spinge gli autori a diventare dei fenomeni, e questa cosa secondo me non è salutare, non è sana. Mi sembra un po', come dire, dover insistere per forza sul fatto che non solo questo autore ha fatto quel determinato libro e quel determinato libro è bello da leggere, ma anche c'è una corrispondenza fra quel libro e quella persona. È una specie di trucco, è un trucco, perché non è detto che si debba per forza essere dei fenomeni e delle persone interessanti per produrre dei buoni libri, ecco questo.
Ritorniamo alle cronachette, perché leggendole oltre 700 pagine mi sembra che questo volume integrale sia anche un laboratorio stilistico con una sua evoluzione. Prima ho citato Tonio Troiani e vorrei citare per intero un brano dal suo articolo su Fumettologica. Lui ha scritto: «C'è molto del rigore dell'arte nipponica, anche se Cronachette è un fumetto che dialoga con la lunga tradizione occidentale, dalle strisce sindacate sino al fumetto autobiografico di scuola canadese. Gli influssi di Joe Matt e Chester Brown sono evidenti». Allora, non le chiedo se è d'accordo con questa genealogia, perché di Chester Brown ha già parlato. Quali sono però in effetti gli autori per lei più presenti nelle sue cronachette?
Sì, la cosa nipponica anche lì è un po' inconsapevole. Cioè tante cose sono abbastanza inconsapevoli e lasciate un po' al caso. Joe Matt l'ho letto dopo, per esempio. L'ho conosciuto venendo in Francia una volta, a Parigi ho letto qualcosa di fantastico. Geniale, cioè lo adoro, però tutti e tre i volumi li avevo già disegnati. Cioè le tre cose, non ho molto da aggiungere, sono cose con le quali, tranne appunto Joe Matt, sono in qualche modo cresciuto, anche i Peanuts, e mi dispiace di non aver approfondito in effetti questo lato anche comic strip di tutta questa storia. In effetti il libro finisce con una storia che diventa sempre più realistica, che è un po' poi la strada che ho preso effettivamente in seguito.
Io parlavo anche di una sorta di evoluzione stilistica.
Ah, come disegno anche, scusa, effettivamente. Sì, 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 anche lì abbastanza inconsapevole. Cioè, il senso della composizione, per esempio, di Chester Brown mi ha molto influenzato, ma i maestri veri stanno nei disegnatori francesi degli anni 70, anche i realisti, cioè da Möbius a Cazà. E le strisce. La cosa delle strisce è importantissima perché puoi usare il bianco, e quindi questa cosa qua è una cosa che puoi permetterti molto meno in un fumetto realistico.
Mi sembra anche che ci sia un gioco con questa evoluzione stilistica. Infatti a un certo punto comunque compare il colore che poi scompare. Questo diventa anche parte del contenuto che è narrato.
Sì, anche lì era un giochetto, come dire, divertente. Vediamo cosa succede se faccio questa cosa. Ecco. E mi sono divertito a scoprirlo facendo. Avevo voglia di inserire del colore, poi sono due colori solo. Una cosa che mi sarebbe piaciuta era fare alternare pagine a colori e pagine in bianco e nero come nei vecchi Topolino degli anni 70. Siccome comunque stampare a colori non è che fosse economico, e quindi si risparmiava facendo alcune pagine a colori e alcune in bianco e nero, in maniera tale che comunque il lettore, perché chiaramente i fumetti a colori erano preferibili, però evidentemente c'era un risparmio.
L'abbiamo detto, le cronachette che oggi troviamo in versione integrale erano state pubblicate appunto fra il 2007 circa il 2009. Per concludere, allora sì, vorrei chiedere a Giacomo Nanni cosa significa per lei riprendere in mano queste pagine a più di 10 anni di distanza. Ci sono magari cose che nel frattempo la convincono meno o di più?
Sì, non sono riuscito a rileggerlo. Ho dovuto sfogliare meglio il secondo volume perché c'erano problemi tecnici. Ma ho dovuto saltare delle parti perché mi davano fastidio, devo dire, onestamente. Cioè, mi spiace, non è una gran pubblicità questa. Però è una cosa che ho disegnato e scritto troppo tempo fa. Questo è l'effetto che mi fa, mi spiace. Ma lo consiglio a tutti. È veramente, c'è una parte di me in questo libro senza la quale non sarei qui adesso. Ecco.
E che per questo merita sicuramente di essere scoperta. Grazie Giacomo Nanni.
Grazie a te.
Io ricordo che con Giacomo Nanni abbiamo parlato del suo Cronachette, appena uscito in edizione integrale da Coconino Press. Alice. Alice.